Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Con noi il giornalista Renato Vertunni, al microfono Eliana Astorri. Renato, benvenuto.
Benvenuti a tutti quanti voi altri.
La scorsa volta eravamo partiti per parlare della donna romana di una volta, poi ci siamo distratti in un discorso più generale sulla qualità della vita prima e dopo l'avvento di radio e TV. Ricordi, Renato,
quando
senza i telegiornali e i radiogiornali c'era meno ansia e si dormiva meglio, in sostanza.
Sì.
Però oggi torniamo alla donna romana del secolo scorso, abbigliamento, comportamenti e magari anche desideri e aspettative.
Beh, parlare della donna vuol dire parlare della vita, perché la donna per l'uomo, per l'essere umano, è la vita. Quindi, parlando se della donna, devo per forza parlare della vita, perché la donna è amore, la donna è carità, la donna è appunto è vita. Quindi questo è il mio concetto. E parlare della donna di ieri o di oggi è la stessa cosa, da un punto di vista spirituale e anche sociale. Però la donna deve essere degna di questa parola. Questo è il concetto di base. Ecco, allora andiamo avanti. Dunque, questa giovane Maria di oggi è molto diversa di quella di un tempo. Perché? Perché i tempi passano e i mutamenti delle epoche si vedono dalle piccole cose. La sommatoria delle piccole cose danno integralmente il mutamento della storia dell'uomo. E questo è un punto, io lo fisso intorno agli anni 20, 1920, 1925, 26, perché sono i punti in cui abbiamo visto cambiare il mondo, ossia l'inizio del cambiamento. Il cambiamento che decisamente è, dal punto di vista mio, negativo, ma anche i cambiamenti negativi poi diventano positivi trasformandosi nel tempo, perché non dobbiamo mai giudicare le cose lì per lì, dobbiamo vedere le trasformazioni del tempo. Cosa faceva oggi la Maria? Una volta vogliamo dividere la categoria in due aspetti, la Maria borghese, alto borghese, e la Maria piccolo borghese. Come viveva la Maria piccolo borghese? Beh, andava a scuola generalmente fino alla quinta elementare, poi stava a casa e imparava a cucire, a fare da mangiare, imparava a fare la brava donna di casa, anche praticamente, e nello stesso tempo qualcuna diventava operaia, diventava impiegata e la vita andava avanti così. Però questa Maria, fin da piccola, passava il tempo non tanto a giocare, quanto a giocare pure con le bambole, ma poi queste bambole diventavano più grandi e si trasformavano in persone, e quelle persone che lei vestiva, che lei accudiva. Allora, queste Marie semplici di un tempo erano eleganti, non erano eleganti? No, erano elegantissime, perché si facevano i vestiti da sole. Allora, fino al 1920, i supermercati dei vestiti non è che erano molto diffusi, specialmente in Italia, e allora loro si compravano i figurini. Cos'erano i figurini? Erano dei modelli di carta sulle quali si ritagliava la stoffa, e loro cucivano la stoffa sapientemente al dritto e al rovescio e facevano i loro vestiti. E questi modellini si vendevano a Roma, generalmente a Via Nazionale, davanti dove adesso c'è la prefettura, poi si vendevano in altri posti di Roma. E la guida a questo modo di vestirsi, di fare i vestiti, la dava una rivista che si chiamava allora Mani di Fata. Mani di Fata, che comprendeva, oltre che il taglio e il cucito, comprendeva anche la tecnica della lavorazione con le stecchette di ferro della lana.
I ferri? I ferri da lana?
I ferri da lana, sì. Qualche volta quando la cosa era anche di legno. E così questi qui si facevano vestiti molto eleganti, molto carini, e si facevano per conto loro. Le ragazze che appartenevano alla borghesia un pochino più alta, ci avevano a casa, ogni tanto la madre chiamava la sora Maria, la sora Francesca, erano praticamente delle signore, delle donne che lavoravano a casa, erano le sarte di casa, ecco. E questi ti aiutavano a fare dei vestiti molto belli, molto eleganti. Dice, ma a Roma non si vendevano vestiti? No, certo si vendevano, c'erano anche...
Beh, se se li cucivano da sole, risparmiavano.
Sì, non solo risparmiavano, ma erano tutti modelli quasi simili. Quindi c'erano delle epoche in cui le donne vestivano quasi... Con lo stesso taglio, con lo stesso tipo di vestito.
Beh, guarda che anche oggi è così.
Sì, però non,
non mi sembra che le donne si distinguano l'una dall'altra.
Però questi vestiti qualche volta venivano anche a comprare già fatti, perché non è che non c'erano i negozi di vestiti. Proprio nel 1925-24 così, già c'erano, per esempio, per l'alta moda questo parlo, delle sorelle Fontana, che stavano vicino a Piazza di Spagna, poi c'erano ancora le sorelle Daneo che stavano in fondo al corso, quindi c'erano delle case di alta moda fin dal tempo, ma ovviamente la gente non è che andava a vestirsi da questi, quindi non c'erano i soldi per fare queste cose, e avevano a casa invece una macchina da cucire. Macchina di cucire che non era più quella a mano con la ruota che girava, ma era col pedale. Io ho ancora una macchina di questo genere che è del 1926, che comprò mio padre per mia madre. Pensa, una macchina da cucire pagata in due rate. Quindi vuol dire che questa macchina costava molto. E in altre occasioni vi dico anche quanto costava, perché devo avere ancora la fattura dell'acquisto di questa macchina.
È un pezzo da museo.
Sì, il pezzo da museo però sono io.
No, ma la macchina da cucire è più grande di te.
Sì. No, non è più grande, è una macchina molto bella che funziona ancora.
No, più grande, più vecchia di te, ecco.
No.
Hai detto 1925.
Beh sì, vabbè, c'è un anno più di me, insomma, quasi mia coetanea. Ma però è una macchina che è ancora molto bella, molto carina, e potrebbe ancora funzionare, ma però non funziona perché nessuno la fa funzionare. No. Quindi ecco com'è cambiato il mondo, delle piccole cose, quelle facevano i vestiti per conto loro, andando poi intorno alla Minerva, dove c'erano o ci sono ancora delle grandi mercerie, perché tu sei a Roma, cerchi una merceria, non la troverai, no? Non
so se oggi no, più. Hai ragione, sì.
Non c'è più una mercerie, perché la gente non si fa le cose più per conto suo. E non le ripara nemmeno. Eh?
E non le ripara nemmeno.
No, quando ti casca un bottone, butto la camicia.
Esatto.
Non è che... Quindi questa mania dello sperpero, dell'insulto all'economia, è una cosa che porta male, perché è un insulto proprio all'equilibrio dell'uomo. Infatti l'uomo è diventato uno squilibrato, proprio anche per questo. Quindi non sa più neanche gestirsi il proprio abbigliamento con un certo decoro e un certo risparmio. E quindi poi c'erano le ragazze delle Marie ricche, quelle che potevano anche andare dalla sorella Fontana, però generalmente leggevano una rivista di elite, La Donna. È una rivista, io ne ho una collezione del 1923, che illustra il rapporto che si aveva allora con la donna. Ed è molto interessante, perché questa rivista, che allora veniva fatta a Torino, veniva pubblicata a Torino, era una rivista che non solo dava indicazioni di altissima moda, ma dava anche indicazioni di costume. Ovviamente i modelli di allora non erano tanto le attrici, tolto qualche caso raro, tipo Eleonora Duse, eccetera, eccetera, ma erano soprattutto le principesse, le figlie del re, erano questi qui erano i modelli, i quali erano però a loro volta molto semplici. Mi pare di aver detto l'altra volta che incontrai, avevo 6-7 anni, con mia madre in un negozio che riparava borse in via Due Macelli, mi pare, incontriamo la Yolanda e la Mafalda, che andavano lì con alcune borse per farsi riparare. Però era molto molto importante questa cosa di vedere le figlie del re che andavano a farsi riparare, perché erano figlie della madre, ma regina, la quale era una donna estremamente parsimoniosa, e il re poi era un taccagno terribile, perché era avarissimo proprio. adesso non parliamo però di storia d'Italia, parliamo allora ancora di vestiti. Beh, ripeto, queste ragazze si vestivano sulla nota che dava questa rivista, ovviamente gonne sempre molto lunghe, quasi fino al piede, insomma, erano molto castigate, eccetera. E la moda estiva era quasi ridicola, perché quando queste andavano al mare
erano vestiti?
La coscia giù era nuda, il resto era tutto vestito. Pensa che con questi costumi andava a fare i bagni nel 1858 Maria Sofia a Napoli, e andava a fare i bagni nella darsena militare, che era pulita, alla presenza dei marinai. Però era una cosa serissima, però i marinai erano tutti buoni a guardare la regina che faceva il bagno. E la Casa Reale a Roma aveva la vedute di Casa del Porziano, che era quella spiaggia, era il luogo dove i reali italiani facevano i bagni. A un certo momento Mussolini, che era un arrogante e un villano, chiese al re di fare anche lui bagni a Castel Porziano, e il re, come fece il Chiotto, gli diede permesso. Quando andava Mussolini, nessuno di Casa Reale andava ovviamente a fare il bagno a Castel Porziano, capito?
Ho capito.
Però capisci anche l'arroganza di questo qui, che sentendosi ormai cugino del re, voleva andare a fare i bagni con le principesse, insomma, però gli andò male perché le principesse non ci andarono. Beh, tutte queste cose venivano più o meno raccontate su questa rivista, dove c'erano anche i famosi, e poi c'era un elenco dei fidanzamenti importanti. Capito? Quando c'erano i fidanzamenti delle case importanti, del grande capitale torinese, delle case nobili romane, cioè, e allora le signorine di famiglia bene si adeguavano a questo mondo più o meno ridicolo, però si adeguavano a questo modo di vivere. Capito?
Diciamo come una rivista di gossip oggi, però più elegante, più sobria.
Beh, sì, sobria perché non raccontava mai i fatti personali degli individui, anche se i fatti personali indubbiamente ci erano stati anche allora, però non è che il mondo sia stato prima casto e poi peccaminoso, no? Non ci credo questo, io credo che il mondo sia sempre stato una piccola cloaca.
Ma non si sapeva, ma non si sapeva.
Non si sapeva, un occhio non vede, un cuore non sente, come si dice, quindi non era proprio... Quindi ecco la differenza fra un modo di vita e un altro. Poi c'erano anche dei negozi dove si vedevano non tanto l'abbigliamento per la donna, ma andavano le donne, ecco, della seconda categoria, ossia della categoria dei ricchi, a comprare le cose per la casa, perché la casa doveva essere armonizzata, l'arredamento della casa, con l'arredamento della donna. Questa è la cosa che oggi non si bada più, no?
Perché?
Arredamento della casa, arredamento della donna.
Perché non ci si bada più?
Beh, non credo che le donne di oggi si vogliono avere la casa elegante come loro, non sono donna e non sono contemporanea.
Forse c'è meno tempo per occuparsene.
Ah sì, oggi c'è meno tempo, perché e allora c'erano dei negozi dove si vedevano cose molto carine fatte allora, e andava di moda la mini porcellana. E a questo ricordo devo ricordare che c'è stato un zio di mio padre, un certo Gustavo Bertunni, che a Parigi faceva invece le mini statuine di piombo, dagli eserciti alle dame, ed ebbe un successo formidabile, specialmente prima dell'ultima guerra. Ecco, quindi andavano di moda questi giocattolini, ecco, diciamo, piccoli modelli, piccoli giocattoli. Oh, questo era. Oh, poi, ovviamente, c'erano ragazzi anche poverissimi, perché non avevano il tempo di pensare neanche a farsi vestiti quei figurini. Questo allora era purtroppo così. Però io credo di aver dato un quadro completo di quello che erano le ragazze di allora, sia della bassa borghesia, sia dell'alta borghesia, delle ragazze che vivevano fuori dalla realtà, vivevano in un mondo di sogni. E vivevano, alcune lavoravano anche, andavano anche dell'alta borghesia, erano impiegate, però anche le impiegate per esempio, non è una risposta al pubblico, lo sai questo?
Sì, questo me lo ricordo, l'hai detto in una trasmissione.
Non è, mia madre non è, a Banco di Roma non fece mai la sportellonista, non metteva mai risposta. E quando si sposavano, venivano licenziate.
Addirittura?
Sì, perché non si concepiva che un'impiegata di banca, questo fino a pochi anni fa anche il Trentino, mi diceva l'amica mia, che una volta che si erano sposate le licenziavano perché con premio eccetera eccetera, perché dovevano accudire ai figli e alla casa.
Oggi ci sarebbe la rivolta dei sindacati.
Sì, oggi sì, però forse non avevo torto, perché la donna sposata, abbiamo detto altre volte, a mio visto fa fatica a lavorare, ecco, fa molta fatica, perché i problemi dei figli che sono oggi raddoppiati, triplicati, con questo tennis, questo nuoto, questo pallacanestro, qualunque cosa devono fare, e più deve fare l'impiegata, la moglie, la madre, e fare la mangiare la sera. Quindi questo...
Insomma, era meglio una volta.
Ecco, le donne di oggi, però dicendo alle donne di oggi che non hanno raggiunto un livello di conquista, no, sono state fregate.
Sotto certi aspetti sì.
Perché loro si credono di essere libere, ma alcune poi a un certo momento si sentono talmente libere che compiono l'atto del divorzio. Però a questo punto casca la casa, casca il muro, casca tutto e addio vita, questo è il mio punto di vista. Posso ancora parlare io, Rolando?
Qualche secondo.
Il secondo che noi vogliamo dire è questo. Maria, tutte quante che mi ascoltate, cercate di imitare leggermente le vostre nonne e bisnonne, e non fatevi troppo vittime della vita di oggi, che vi pone delle offerte che apparentemente sono libertà, ma praticamente sono di una schiavitù terribile, perché siete schiavi della famiglia e schiavi del lavoro. Quindi, donne, ribellatevi, tornate al passato.
Renato, io non so quanto questa tua esortazione troverà le donne che ci ascoltano d'accordo. Eh?
Beh, però gli ho fatto un elogio.
Sì, è un elogio, però in sostanza stai dicendo tornate a fare la maglia vicino al caminetto.
Sì, oppure se no fate semplicemente quello che facevano alcune donne, che facevano, non facevano la maglia, ma lavoravano solo ed erano anche delle donne bravissime nel lavoro. Oppure facevano un'altra cosa, che le donne si sono dimenticate, andavano a fare la suora.
Hai parlato troppo oggi, Renato.
Eh?
Hai parlato troppo?
Parlo troppo, ma sempre però in onore delle donne, di questo essere che vicino all'uomo rende l'uomo tranquillo e felice. Quindi viva le donne.
Renato, grazie per essere stato con noi, ci fai sempre sorridere. Ci sentiamo fra 2 settimane.
Sì. Grazie e saluto tutte le donne.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.